Vogliamo aprire la parola del Signore questa mattina nel Vangelo secondo Matteo e leggere i versetti dal 13 al 18 del capitolo 16. È un passo molto conosciuto che questa mattina non mi propongo di spiegare parola per parola, ma ho il desiderio semplicemente di prendere da questo passo, in particolar modo da una porzione che adesso vi mostrerò, vi dirò le mosse per parlarvi di quale sia il privilegio, il dovere, la responsabilità di appartenere al popolo dei discepoli di Cristo, cioè alla Chiesa locale. Leggiamo insieme. Capitolo 16 di Matteo, versetto 13. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù, replicando, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, poiché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Ci fermiamo qui con la lettura di questo brano della parola di Dio. Quindi questa mattina, vi dicevo, è mio privilegio e dovere e responsabilità parlarvi di cosa significa, di cosa comporta essere membri di una chiesa locale, quale sia il privilegio, il dovere, la responsabilità di appartenere al popolo dei discepoli di Cristo nella sua espressione visibile, che è quella della chiesa locale. E questa mattina voglio parlarvi proprio, voglio prendere le mosse da questa frase che Gesù, il Signore Gesù Cristo, pronunciò rispondendo alla confessione di Pietro. Pietro, a nome di tutti quanti, illuminato dallo Spirito Santo, riconosce e confessa chi è Gesù: tu sei il Messia, tu sei colui che noi aspettavamo, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù risponde alla confessione di Pietro, ricordando a lui, per dire a lui e ricordando a ciascuno di noi, anche qui che ascoltiamo, quale grande onore e quale privilegio abbiamo nel far parte di una chiesa, perché Pietro riceve queste parole: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Questa affermazione ci offre lo spunto per tantissime riflessioni che non possiamo investigare a fondo questa mattina, ma voglio accennarne almeno ad alcune. La prima è questa: io edificherò la mia chiesa, ha detto Gesù, quindi significa che la chiesa è un'opera, è una costruzione, è qualcosa, è un corpo, è un edificio che è fatto da Gesù. Gesù è il costruttore della chiesa, la chiesa è l'opera di Dio. La seconda riflessione è che la chiesa sarebbe stata sempre in conflitto con la morte, con la tomba, con l'inferno. Hades è appunto la traduzione della parola Sheol in ebraico, che significa appunto la tomba e che per estensione significa la morte, l'inferno. E qui Gesù mette queste due forze, una contro l'altra: c'è la Chiesa da una parte edificata da Lui, dall'altra parte ci sono le potenze del male, c'è il nemico più grande dell'uomo, che è la morte, l'inferno, il male, le forze oscure. E Gesù dice che avrebbe edificato questa Chiesa e che questa Chiesa sarebbe stata in conflitto con l'Hades, con l'inferno, con la morte, con la tomba, fino alla fine. Ma, e questa è la terza riflessione che facciamo, questa battaglia non sarebbe stata vinta dalla morte e dall'inferno, ma dalla Chiesa. Io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno saranno sfondate, perché qui Gesù ci dà un'idea di una Chiesa all'attacco, che assalta la cittadella dell'inferno e le porte con i suoi comandanti, con il suo potere, con i suoi stratagemmi, con le sue strategie, cioè la sua autorità non potrà prevalere alla forza dirompente del popolo di Dio condotto ed edificato da Cristo. Quindi, che cos'è la Chiesa? Questo corpo, questa opera di Dio, questo edificio costruito da Cristo, questo esercito che ha il compito di combattere e distruggere le forze del male. Che cos'è la Chiesa? Relativamente a Cristo, la Chiesa è la comunione dei rigenerati, che è chiamata in molti modi, è la sposa e il corpo di Cristo, perché viene chiamata così per sottolineare la sua unione funzionale, organica, con il Signore Gesù Cristo, ma soprattutto in quanto corpo di Cristo e in quanto sposa di Cristo, per riconoscere il fatto che il Signore Gesù è il capo supremo della Chiesa. Questa è la perché siamo sposa di Cristo, perché Lui è il nostro sposo e quindi il nostro capo. Perché siamo corpo di Cristo? Perché Lui è la testa di questo corpo, dal quale riceviamo le direttive e tutto ciò che ci permette di vivere, e quindi Cristo è il capo supremo della Chiesa, è il capo del corpo, e la sua indiscussa autorità è chiaramente dimostrata da molti punti nella Scrittura. Prima di tutto Gesù è il fondatore, come ho detto, della Chiesa del Nuovo Testamento, colui che l'ha istituita affinché potesse essere una realtà presente e distinta come sale della terra e luce del mondo. Quando Gesù dice io edificherò la mia Chiesa, sta dicendo letteralmente io costruirò e formerò la mia assemblea, ecclesia. Nel mondo greco significava questo gruppo di persone che appartenevano a una particolare categoria. L'ecclesia potevano essere gli abitanti di una città o comunque una radunanza di persone che erano state convocate per uno scopo preciso e particolare. Qui Gesù sta dichiarando che coloro che avrebbero, come Pietro, confessato la verità divina, che egli è il Cristo, il Messia, il Figlio del Dio vivente, avrebbero fatto parte di un'assemblea particolare, cioè sarebbero stati distinti dal resto delle persone che questa confessione non l'avrebbero fatta. Quindi Gesù chiaramente ci sta mostrando che la Chiesa non è una volontaria associazione di persone che condividono alcune o molte idee in fatto di religione. Spesso e volte è così che viene inteso, o comunque diciamo in modo piuttosto ampio, ma la Chiesa è un vero popolo, un popolo che è stato creato da Dio. Un popolo che è stato acquistato da Dio, un popolo che è stato generato da Dio. E se osserviamo il modo in cui Gesù parla della Chiesa, qui certo lo utilizza questo termine, ecclesia, ma nella maggior parte delle volte in cui Gesù si riferisce al suo popolo lo definisce in modo diverso. Parla della Chiesa come del regno di Dio. Il regno di Dio. Ovvero una nazione composta da cittadini che si trovano sotto il potente e benevolente governo dell'unico Signore dell'universo. Cristo è il despota, Cristo è il Signore, Cristo è il Re dei Re e ha il suo regno, e il suo regno è abitato dal suo popolo. Questo è il modo in cui Cristo ci definisce, quindi Gesù è il fondatore della Chiesa, il Re della Chiesa, noi siamo il popolo di Cristo e Gesù ha provveduto gli strumenti mediante i quali siamo resi partecipi della sua grazia. Proprio perché è un popolo costituito da Cristo, Cristo ci ha dato gli strumenti mediante i quali noi diventiamo suo popolo. Noi non nasciamo popolo di Dio, i nostri figli non nascono come figli del patto, i nostri figli nascono come ciascuno di noi dei peccatori bisognosi della grazia del Signore, con un cuore incirconciso che deve essere trasformato e rigenerato, con un cuore di pietra che deve diventare un cuore di carne. Come questo cuore di pietra diventa un cuore di carne? E come questo cuore viene circonciso? Bene, il Signore ci ha dato il suo spirito, ci ha dato la sua parola, ci ha dato i suoi ministri. E il Signore ci ha dato i suoi ordinamenti, la sua parola, il suo spirito, mediante i quali noi diventiamo popolo di Dio. E è lo Spirito Santo che ci rigenera, è il dono della sua parola che ci fa rinascere, e sono i suoi ordinamenti, il battesimo, la cena del Signore, che mediante la fede che il Signore ha messo nei nostri cuori alimentano la vita spirituale. Gesù ha dato alla Chiesa la sua costituzione e i suoi ministri, li ha rivestiti di divina autorità affinché possano parlare ed operare nel suo nome. Guardate, nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 4 si dice che gli apostoli, i pastori, gli insegnanti, gli evangelisti sono doni che Dio ha fatto agli uomini. E il Signore Gesù nei Vangeli dice che chiamò a sé i suoi 12 apostoli e diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi, di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Alla fine del suo ministero terreno, poco prima di ascendere al cielo, soffiò su di loro lo Spirito Santo e disse loro: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. C'è un grande potere, una grande autorità che il Signore ha dato ai suoi ministri mediante la predicazione della parola di Dio, quando è correttamente amministrata. E questi sono i doni mediante i quali il Signore edifica la sua Chiesa, ma soprattutto e più di ogni altra cosa il Signore Gesù Cristo ha promesso che sarebbe stato sempre presente nella Chiesa quando questa è riunita per adorare e avrebbe parlato attraverso i suoi ministri. Ecco, io sono con voi in ogni tempo fino alla fine dell'età presente. Quindi Cristo è colui che edifica, che costruisce la sua Chiesa. E riconoscere la sovranità di Cristo sulla Chiesa universale significa che la Chiesa prevarica confini nazionali e anche denominazionali. Noi non crediamo che la Chiesa di Cristo sia confinata a una sola denominazione cristiana, ma è necessario osservare che quando il Signore Gesù Cristo promise di costruire la propria assemblea, la propria Chiesa, intese parlare di un popolo ben identificabile, di un corpo visibile, di una realtà individuabile, e che questa opera grandiosa, cosmica, di Cristo non si sarebbe vista nello splendore di un grandioso edificio fatto di mattoni o di pietre o di cemento armato, né in una struttura organizzata e rappresentata da un capo carismatico, ma si sarebbe manifestata nella pluralità di comunità locali che avrebbero vissuto e operato in comunione con Cristo sotto la sua autorità e nella sua volontà anche in comunione l'una con l'altra. In altri termini, la Chiesa che il Signore è venuto a edificare non è una mega super denominazione rappresentata da un capo carismatico, non è un edificio, no? Qui la Chiesa di Caltanissetta non è quello che voi vedete entrando qui. La gente che passa non vede la Chiesa evangelica camminando per strada sulla via Pietro Nenni. La Chiesa di Cristo è qua dentro, nascosta ancora, speriamo di diventare un pochino più visibili, no? Nel futuro, ma è una bella parabola, una bella immagine di quello che è la Chiesa, spesse volte nascosta agli occhi del mondo, ma meravigliosa agli occhi di Cristo. E molte volte si verificano delle distruttive deviazioni se non comprendiamo lucidamente quale sia lo scopo di Dio nello stabilire questa realtà nel suo piano di redenzione per gli uomini. E in realtà noi come Chiesa Cristiana Evangelica sulla Grazia di Caltanissetta siamo nati ed esistiamo per portare avanti un impegno, che è quello di far conoscere o riconoscere la centralità della Chiesa locale nel piano di Dio. E questa è una delle ragioni principali per le quali noi siamo nati, e io spero che a quello che dirò questa mattina possa convincere ciascuno di voi che questa è una nostra vocazione particolare. Uno degli scopi per il quale noi esistiamo è quello di mostrare al mondo e anche alle altre chiese la centralità di una chiesa locale. Ma perché bisogna appartenere a una chiesa locale? Voi vedrete oggi delle persone che hanno fatto richiesta e desiderano identificarsi in modo più visibile e pieno alla nostra chiesa locale. Ma perché bisogna farlo? Noi viviamo in un tempo in cui c'è il piacere senza il dovere, no? Quando ero piccolo mia madre mi diceva prima il dovere e poi il piacere. Oggi non c'è neanche prima il piacere e poi il dovere, ma oggi si desidera e si vive, ecco, si può parlare di edonismo diffuso e completo, del piacere senza il dovere. La gente è amante del piacere, come dice l'Apostolo Paolo, e non vuol sentire parlare di doveri. Noi viviamo nel tempo delle relazioni senza consacrazioni. Il matrimonio, così come si è inteso fino ad oggi, è in grande declino. Al massimo ci si può presentare davanti a un ufficiale dello Stato civile, sapendo che quella condizione è più facile da rivedere magari nel passato, ma soprattutto c'è tanta gente che vuole vivere le relazioni senza consacrarsi l'uno all'altro. E quando tutto ciò viene trasportato nel campo spirituale, nella vita della Chiesa, diventa, in un modo di dire che si sente nei paesi di lingua inglese, believing without belonging, che letteralmente significa credere senza appartenere. Se mi permettete, l'ho tradotto in un modo: la fede senza una sede. Cioè, io ho fede, ma non ho una sede dove vivere la mia fede insieme ad altri che la condividono. E questo trasforma questa idea e questa mentalità, che questa è la vera mondanità, non è la mondanità, non è appendersi un orecchino o mettersi una collanina. La vera mondanità è condividere il pensiero del mondo, che è proprio questo, trasforma i cittadini di un regno e i legittimi membri di una nazione in turisti. In un paese dei balocchi, che sono solo dei visitatori, dei fruitori dei beni della Chiesa, ma senza responsabilità nei confronti del luogo, degli abitanti, perché sono credenti ma non appartenenti. A volte vi sarà sicuramente capitato di parlare con qualcuno e quando gli avete chiesto a quale Chiesa appartieni, siete stati gelati dalla risposta: io appartengo a Cristo. come i corinzi, no? Io sono di Cristo, alcuni tra di loro. E generalmente la ragione che viene addotta per giustificare questo snobismo è che è Cristo che salva e non una chiesa, e questa è certamente una sacrosanta verità. Però spesse volte questo ritornello nasconde altre convinzioni. Abbiamo persone che, pur essendo dei credenti, partecipi della grazia di Dio, intendono oggi qua tra di noi assumere degli impegni e avvalersi dei privilegi del far parte in modo visibile e distinto a questa particolare, seppure imperfetta, espressione del corpo di Cristo, che è la Chiesa cristiana evangelica sulla grazia di Caltanissetta. E quindi ci dobbiamo fermare a riflettere sulle condizioni che legittimano l'esistenza della comunità locale che sia strutturata, organizzata. E perché dobbiamo preferire questo modello di ovile come casa delle pecore di Cristo, piuttosto che dei rifugi di fortuna, dei vagabondi della spiritualità postmoderna? Darò alcune ragioni e non voglio trattenermi a lungo, ma vorrei chiedervi di prenderne nota o perlomeno di notarle. Vi darò per intero queste note se le desiderate, ma fate attenzione, perché questa è la ragione per cui queste sei persone che oggi chiamerò avanti, e comunque ciascuno di noi che è membro di questa Chiesa, la ragione per cui hanno deciso e desiderano essere membri di questa Chiesa. Prima di tutto, Gesù, l'ho detto e lo ripeto, intese descrivere proprio un'assemblea che può essere chiaramente identificata. Ecclesia significa quelli chiamati da, quelli radunati fuori da. Un altro termine con cui si chiamano le chiese nel Nuovo Testamento è sinagoga o assemblea, appunto, raccolta di persone, e questo viene applicato tanto alla Chiesa universale quanto alle comunità locali, tanto le assemblee dei credenti di Antiochia quanto quelle dei Corinti erano riunioni stabilite e non occasionali o sporadiche. E guardate che soltanto questo genere di riunioni, soltanto questo genere di assemblee, soltanto questo genere di chiese, di persone che stabilmente si riuniscono domenica dopo domenica, mercoledì dopo mercoledì, mese dopo mese, anno dopo anno, possono costituire davvero una testimonianza al mondo. Il Signore vuole che i Suoi si radunino insieme per adorare. Quando il Signore promise che avrebbe schiacciato la testa del serpente, e quando il Signore cominciò ad operare i risvegli spandendo il suo spirito affinché gli uomini potessero essere ricondotti nella via della salvezza, leggiamo molto presto che in quel tempo, alla fine del capitolo 4 della Genesi, anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. E significa che la gente cominciò a unirsi insieme per pregare. Questa è la nascita di chiese che erano ben identificate. Certo, c'erano dei credenti. Adamo ed Eva sicuramente adoravano il Signore, Abele adorava il Signore, ma qui leggiamo di Set, al quale nacque un figlio che chiamò Enos, e allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Questa è la volontà di Dio, che ci si riunisca insieme e che di un solo cuore invochiamo il nome del nostro Dio. Questa è la volontà del Signore. La seconda ragione: Gesù ha stabilito e ha dimostrato che la benedizione sul suo popolo viene distribuita in modo speciale e abbondante quando questo è riunito insieme per adorare. Avete mai letto la promessa che il Signore fece all'antico Israele: uno di voi ne metterà in fuga mille, due di voi ne metteranno in fuga, noi diremo 2000, perché mille più mille fa 2000. Ma Dio dice ne metterà in fuga 10.000. E chi ne sa anche poco di matematica sa che 1000 è 10 alla terza e 10.000 è 10 alla quarta. Cioè la forza del popolo di Dio si moltiplica in modo esponenziale. 10 per 10 per 10, 10 alla terza, 10 per 10 per 10 per 10, 10 alla quarta, 10.000. E perché la forza dei credenti è così? Quando il Signore è in mezzo a noi, il Signore si compiace che i fratelli dimorino insieme nell'unità ed Egli ha stabilito la sua benedizione proprio lì, dove due o tre sono riuniti nel suo nome, dove due si mettono d'accordo per chiedere la stessa cosa, dove la forza si unisce. Ricordate quando il Signore si presentò vivente nel giorno, nella prima domenica, nel primo culto domenicale, e Tommaso non c'era. Tommaso perse una grande benedizione nella prima apparizione del Cristo risorto. Era assente. Il Signore sparse lo Spirito Santo a Pentecoste, un'altra domenica benedetta da Dio per il popolo del nuovo patto, mentre di pari consentimento perseveravano tutti nella preghiera. Il numero di quelle persone radunate saliva a 120, cioè erano tutti là. Erano tutti presenti i credenti nel Signore e tutti e 120 ricevettero la benedizione pentecostale dello spargimento dello Spirito Santo. Terza cosa, il Signore arricchisce ogni chiesa locale di ministeri e di doni spirituali. E ciascuno di voi e ciascuno di noi ha dei doni. Certo, alcuni di noi sono chiamati a predicare la parola. Altri sono chiamati a governare la Chiesa, perché Dio ha dato loro tempo per accrescere la propria esperienza, sapienza pratica, o anche delle capacità di espressione e una preparazione adeguata per annunciare la parola di Dio. Ma ciascuno di noi è depositario di talenti, di doni, e ciascuno di noi è chiamato a metterli a frutto per gli altri. Nella Chiesa ci sono degli agnelli, ci sono delle pecore, ci sono delle pecorelle. E c'è l'utilità e l'importanza di ogni membro della Chiesa. Non c'è nessuno che può esimersi dal privilegio di essere un membro che dà il proprio apporto alla Chiesa. Anzi, se noi abbiamo ricevuto dei doni, guai a noi se non li mettiamo al servizio del Signore. L'Apostolo Pietro dice proprio questo, in 1 Pietro 4,10, vi ricordo la ragione per cui, ne avevo parlato altre volte, la ragione per cui John Bunyan rimase degli anni in carcere, in galera. Lui aveva ricevuto un grande dono, sebbene non avesse una formazione teologica ufficiale, formale, aveva un grande dono di espressione, un grande dono di predicazione. La gente correva ad ascoltare questo stagnino che predicava. Il grande teologo John Owen una volta dichiarò: io darei tutto quello che so e tutto quello che ho per poter predicare come John Bunyan. Ed era pastore di una piccola chiesa battista in Inghilterra, a Bedford. Che cosa è accaduto? Che gli vietarono di predicare e gli intimarono che sarebbe rimasto in carcere fin tanto che non avesse dichiarato che uscendo non avrebbe più predicato. L'unica ragione per cui rimase in carcere per anni e anni fu: io ho ricevuto un dono da Dio, non posso non esercitarlo. Quanti di noi sarebbero disposti a tanto? Quanti di noi riflettono sul fatto che, come ho predicato tempo fa, un giorno saranno grandemente svergognati coloro che, avendo ricevuto un talento dal Signore, lo hanno depositato sottoterra e lo presenteranno a Dio senza alcun profitto. Non c'è nessuno tra di noi che possa esimersi dal dovere e dal privilegio di dare e di offrire quello che ha ricevuto da Dio alla Chiesa. E quando ce ne stiamo per conto nostro, e quando ci chiudiamo nel nostro mutismo, spesse volte spirituale, o quando come membra del corpo ci consideriamo inutili, non possiamo rimanere passivi, perché non esiste la passività nel corpo di Cristo, come non esiste passività nel corpo umano. Sapete bene che anni fa c'erano degli anatomisti che non riuscivano a capire quale fosse la funzione di certi organi nel nostro corpo, e dicevano: questi sono organi residuali, un tempo avevano utilità, ora non ne hanno più alcuna utilità, però il nostro corpo continua ad averli come dei difetti o dei rifiuti di cui l'evoluzione non è riuscita a liberarsi. Invece più si studia il corpo umano, più si comprende che qualunque minima parte di esso è utile e ha una funzione. E questo è quello che è altrettanto vero nel corpo di Cristo, nella Chiesa. Ciascuno di voi, fratelli e sorelle, membra del corpo, credenti, parte di questa Chiesa, ha il dovere di essere un attivo apportatore di capacità, di abilità, di servizio nella Chiesa, altrimenti saremo condannati per orgoglio, per autosufficienza, per pigrizia, per negligenza. Quarta ragione: appartenendo a una comunità locale, la comunione fraterna può stabilirsi ed essere messa alla prova e perfezionarsi. Solo se facciamo parte di una Chiesa locale noi avremo la possibilità di perdonarci gli uni gli altri. E vedete, siamo tanti oggi qui. Muovendoci potrebbe darsi che ci calpestiamo i piedi gli uni agli altri, chi lo sa, o che comunque ci intralciamo gli uni con gli altri. Se fossimo due o tre, la possibilità sarebbe minore. E molte volte più si è, più vicini si sta, più si soffre a causa della imperfezione degli altri, a causa della goffaggine degli altri. Ma questa è una delle ragioni per cui il Signore ha voluto stabilire le sue chiese. Lui vuole che noi stiamo in contatto gli uni con gli altri, affinché non solo emergano i doni e mettiamo a frutto e al servizio degli altri i doni che il Signore ci ha dato, ma emergano anche le nostre spigolosità, i nostri difetti, perfino i nostri peccati, affinché possiamo esercitare il perdono cristiano. La parola di Dio ci dice che ci dobbiamo perdonare gli uni gli altri. Significa che le chiese non sono fatte da persone infallibili e perfette che non sbaglieranno mai, ma persone che sbagliano gli uni nei confronti degli altri. I pastori sbagliano nei confronti dei membri di chiesa per mancanza di diligenza o per insensibilità, e viceversa, i membri di chiesa sbagliano nei confronti degli ufficiali, come abbiamo sentito oggi, o anche gli uni nei confronti degli altri. E più facciamo cose insieme, più avremo occasione di sbagliare gli uni nei confronti degli altri. Ma quanto è dolce, quanto è importante che noi impariamo a perdonarci di cuore gli uni gli altri. Quanti di voi sono sposati, sanno bene che un matrimonio non può durare se non c'è la capacità del perdono, del passare sopra le offese, di superare, di accettare le debolezze, le imperfezioni, a volte croniche dell'altra parte. Quando Gesù disse a Pietro, no? Pietro gli dice: fino a quante volte perdonerò? 70 volte 7. voleva dire all'infinito, perché vuol dire che ci sono certi mariti che lasceranno sempre in disordine la camera da letto o il bagno o altro, e sebbene combatteranno con questo loro difetto, si sentiranno sempre dire dalle proprie mogli: ma è possibile che in 20 anni, in 30 anni non ne sei riuscita a cambiare? E viceversa, è la stessa cosa. Ci sono dei difetti che sono cronici, contro i quali dobbiamo combattere, prendere consapevolezza, impegnarci, tuttavia dobbiamo continuare a perdonarci, anche tra credenti è così. E solo se apparteniamo a una chiesa e viviamo nell'intimità che questo potrà accadere, perché sono due le cose: o ci si perdona o ci si lascia, o ci si perdona o si cerca un'altra chiesa, certo. E noi abbiamo avuto questi casi, persone che si sono offese per vere o presunte mancanze da parte mia o da parte nostra, e hanno preferito andare altrove. È un grave peccato quando questo accade. Che Dio ci aiuti, fratelli, ad essere capaci di perdonarci, a perfezionarci nell'amore, a esercitare l'umiltà, a sopportare i difetti, ad aiutarci reciprocamente, ad esortarci a vicenda, a buone opere. Potrei citarvi quantità di passi scritturali per ciascuno di queste. E chiunque fugge da queste cose e abbandona la comunità fisicamente o moralmente, perché ci sono alcuni che non l'abbandonano fisicamente ma si disaffezionano. E allora chi fa così ricerca una via più comoda, meno coinvolgente, è destinato a rimanere privo di quella disciplina che permette all'egoismo, al soggettivismo che è insito nel cuore di ogni essere umano di essere mortificato. Mentre il grande beneficio della vita comunitaria è proprio uno dei più grandi di cui possiamo godere, perciò non preoccupatevi di coinvolgervi più fortemente nella vita di una chiesa. Investite i vostri sentimenti nella vita di una chiesa e affrontate le difficoltà, perché questo farà bene agli altri, ma soprattutto farà bene anche a voi stessi, e soprattutto, e ancora di più, sarà per la gloria di Dio. Chiaramente essere parte di una comunità locale permetterà al credente di assumersi degli impegni e di esercitarli con regolarità. Ed è proprio nell'esercizio regolare dei nostri doveri che noi guadagneremo la grande virtù della costanza. Nell'Epistola agli Ebrei lo scrittore dice: voi avete bisogno di costanza. E in realtà questa è una delle più grandi virtù di cui abbiamo bisogno, quello di fare il bene non in modo sporadico, ma in modo regolare. Noi siamo così, abbiamo delle fiammate, passano le feste, mangiamo un po' di più, qualche panettone farcito in più, e dopo le feste ci iscriviamo in palestra perché nel giro di un mese vogliamo perdere i chili che abbiamo. Mentre invece non è così. Il modo per mantenere la linea è anche concedersi qualche strappo durante le feste, ma di esercitarsi costantemente. Ed è nella vita spirituale è la stessa cosa, fratelli. Noi abbiamo bisogno non di fiammate di entusiasmo che possono derivare dal predicatore carismatico di turno o da una predicazione particolarmente riuscita una domenica mattina, ma abbiamo bisogno di assumere degli impegni regolari dinanzi a Dio e di mantenerli, e far parte di una chiesa e accettare il patto comunitario e impegnarsi a rispettarlo. È il modo in cui la devozione, la pietà, la santità cresce in noi. Sesto e penultimo, è nell'associarsi a una comunità locale che il credente dà tacitamente una testimonianza di coerenza e di serietà agli increduli. Gesù pregò per l'unità dei credenti e dichiarò che questa condizione avrebbe manifestato in maniera convincente al mondo la Chiesa. Infatti le divisioni e le defezioni sono sempre disonorevoli, a meno che non siano dettate da gravi motivi. Fratelli, prima di lasciare una chiesa, qualunque chiesa, questa chiesa, pensateci sull'impatto che la vostra decisione potrà avere non solo sulla chiesa stessa, ma anche su di voi e sulla gente che vi osserva. E infine, e questa è l'ultima cosa davvero, solo chi è associato a una comunità locale può beneficiare della disciplina ecclesiastica, che per essere efficace deve essere esercitata in modo calibrato e amorevole, ma ogni credente, ognuno di voi, ognuno di noi ha bisogno di essere disciplinato. E se voi, e soltanto se siamo parte di una chiesa, se siamo membri di una chiesa, noi possiamo essere disciplinati. Cioè possiamo permetterci, noi come ufficiali della chiesa, a venirvi a dire: fratello, sorella, non si fa così, questo è sbagliato, non è secondo i comandamenti di Cristo, non è questo il modo in cui il Signore desidera che tu ti comporti nel mondo, in famiglia, nella vita, nel lavoro, eccetera. Diversamente, se non fate parte di una chiesa, non abbiamo alcuna autorità per farlo, non abbiamo nessun potere per potervi dire il modo in cui vi dovete comportare, perché far parte di una chiesa significa sottomettersi all'autorità che Cristo ha stabilito in quella chiesa. E per questo, fratelli, dobbiamo mantenere l'integrità e l'unità della comunità. Certo, ci sono buone ragioni per lasciare una chiesa, e non mi trattengo, le elencherò soltanto molto velocemente, perché affinché ciascuno di noi possa vigilare e anche essere in grado di esortarci a vicenda, affinché non diamo delle buone ragioni ai membri della Chiesa, di questa Chiesa, di lasciarla. Ma comunque possono essere utili anche per chi si trova in dubbio, se deve continuare a mantenere la propria relazione con una Chiesa o se è necessario revocare la propria fiducia. E le ragioni gravi sono queste: prima di tutto, se in una chiesa la parola di Dio non è, e la predicazione non sono centrali, ma hanno un valore secondario, quella non è una chiesa secondo il comandamento del Signore, non è una chiesa di Cristo, perché l'insegnamento e la predicazione della parola di Dio devono essere centrali in una chiesa. Ah, ma noi abbiamo una bella adorazione, ah, ma se tu sentissi il nostro gruppo musicale, o il nostro gruppo di lode, o le nostre preghiere di guarigione, o cose di questo genere. No, la Chiesa di Filadelfia viene lodata da Gesù, perché pur avendo poca forza aveva serbato la sua parola. La seconda ragione è che se una comunità locale non viene esercitata la disciplina nei confronti dei membri che provocano offesa, oltraggio all'onore del Vangelo, se il peccato viene tollerato, se chiunque può fare qualunque cosa senza che si senta minimamente pressato, allora quella è una chiesa come la chiesa di Tiatiri, colpevolmente tollerante, mentre il Signore Gesù lodò la chiesa di Efeso, che aveva scoperto alcuni falsi apostoli e aveva odiato le opere dei Nicolaiti. E la terza ragione: se in una comunità non c'è slancio evangelistico, ubbidienza al grande mandato del Signore, ma tutto quello che è la vita di quella chiesa si traduce in una tiepida ortodossia, allora quella è una chiesa che ha tradito la vocazione del Signore, ha rinnegato la potenza della pietà e ha soltanto le forme della pietà, ed è una chiesa che deve essere abbandonata, perché non è più una chiesa di Cristo. Perciò, e ho finito, fratelli e sorelle, questa mattina la mia predicazione è stata più uno studio e me ne rendo conto, però credo che è importante per l'occasione. Però lasciate che dia due o tre esortazioni a ciascuno di noi. Prima di tutto, custodiamo gelosamente la nostra peculiarità è la visione della centralità della Chiesa locale. Noi esistiamo proprio perché riteniamo che la Chiesa locale deve avere una centralità e ha un posto centrale nel piano di Dio. Chiediamo che il Signore possa aiutarci ad essere fedeli a mantenere questa peculiarità, anzi, ad essere più fedeli, perché noi possiamo anche smarrirci per la via. E se abbiamo cominciato a deviare, che Dio ci aiuti a rimetterci sulla strada giusta. Secondariamente, congratuliamoci e rallegriamoci con questi cari che hanno voluto abbracciare la nostra stessa visione e vogliono assumere nuovi impegni in favore del progresso e dell'opera del Signore in e tramite la nostra Chiesa. Questi fratelli che sono con noi e che oggi hanno il desiderio di unirsi alla nostra Chiesa, in particolar modo Luigi e Giuseppe, sono impegnati in un'opera di fondazione di Chiesa. E quindi hanno il desiderio di far riferimento alla nostra Chiesa per poter essere aiutati e guidati nell'opera della fondazione della Chiesa, di altre Chiese. E infine esaminiamoci e confessiamo i nostri peccati in questo proposito. Dedichiamoci nuovamente con uno zelo rinnovato all'opera della nostra Chiesa. Ricordatevi, fratelli, che la forza del popolo dei discepoli di Cristo non è la somma delle debolezze di ciascun membro, ma è la moltiplicazione delle loro risorse messe in condivisione. Noi abbiamo delle risorse spirituali. Impariamo a metterle in condivisione, il Signore le moltiplicherà. Se ci guardiamo gli uni gli altri, certo, siamo deboli. E non sono le nostre miserie che ci faranno forti come Chiesa, ma è la forza del Signore, la sua potenza, che farà sì che quel poco che abbiamo possa essere moltiplicato. Vogliamo chinare il capo, fratelli. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per il piano che hai mostrato e hai voluto manifestare in questi ultimi giorni della tua pazienza, quello di far conoscere la tua gloria, la tua bellezza, la tua infinitamente varia sapienza al mondo e ai principati e alle potestà tramite la tua Chiesa, la sposa di Cristo, il corpo di Cristo, il popolo di Cristo, il regno di Dio che tu hai stabilito su questa terra. Ti preghiamo che tu ti possa compiacere in questa mattina di benedire ciascuno di noi che ha ascoltato queste parole di insegnamento e che tu possa compiacerti, o Signore, di far sì che si scrivano profondamente nel nostro cuore e che possiamo anche noi, ciascuno di noi per conto proprio, essere consapevoli dell'importanza di appartenere a una chiesa locale e anche della necessità di mettere a frutto e in condivisione, in rete con gli altri ciò che tu ci hai affidato. Ti preghiamo che questa mattina possa essere un giorno di grande gioia per ciascuno di noi e che la tua benedizione e il tuo spirito possano davvero rinnovare dei sani e dei buoni proponimenti. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.